Sia lodato Gesù Cristo e avanti con Maria. Buona e santa serata a tutti voi, cari figlioli, ben ritrovati con questa puntata, la settima puntata intorno al messaggio e alla vita di Padre Pio. Dal mio libro Padre Pio, uomo di Dio, che se volete potete chiedere, come sapete, alla segreteria di Radio Domina Nostra. La volta scorsa, se vi ricordate, ci siamo fermati, e questo è successo per due puntate, intorno al mistero che ha caratterizzato Padre Pio, e cioè le stimmate. Padre Pio per 50 anni, dal 20 settembre 1918 al 23 settembre 1968, ha portato sul proprio corpo le piaghe di nostro Signore Gesù Cristo. È uno scandalo per questa Chiesa che vuole piacere al mondo. Poc'anzi volevo rendervi noto, ho tenuto un incontro, una tavola rotonda a 100 giorni da Leone, lo potete trovare disponibile sul loro canale YouTube, e abbiamo interagito con un paio di persone ospiti, e una delle cose che mi veniva chiesta era questa: come mai Bergoglio va a omaggiare la salma del presidente emerito della Repubblica Italiana, Giorgio Napolitano, e non fa neanche il segno di croce? Ecco, è quello che dicevamo, e poi era la domanda sul prete sul vescovo con la casula leopardata e il prete che mette la musica techno. Ecco, è una chiesa falsa che vuole piacere al mondo, che vuole piacere al mondo. E Padre Pio è uno scandalo. Se lo metti nel santino e fai la statua nella nicchia, ti porta pure persone in chiesa. Ma Padre Pio, in quanto tale, è uno scandalo per questa Chiesa di oggi, per questa Chiesa che non parla più di croce, che non parla più di sacrificio, che non parla più di penitenza, che non parla più di vita eterna. E Padre Pio invece è proprio, direi, una sorta di contraltare, di terapia d'urto, starei per dire. Ecco, le stimmate di Padre Pio, una cosa, figlioli cari, che non abbiamo ancora finito di digerire, secondo me, nella Chiesa odierna. Ma allora ricolleghiamoci a quello che dicevamo la volta scorsa. Stavamo parlando delle stimmate di Padre Pio, se vi ricordate, della reazione di Padre Pio. Padre Pio, quel 20 settembre 1918, ha 31 anni, è un anonimo frate di uno sperduto convento, vi ricordate, ne parlavamo del Gargano, e però a partire dal 21 settembre di quell'anno lontano nel tempo, sapete com'è, la gente lo vede salire all'altare, si toglie i guanti e la gente vede i segni della passione di Cristo. Se ci fosse un Padre Pio oggi non potrebbe sopravvivere. Qualcuno mi ha chiesto, nella grande famiglia di Radio Domina: Padre, perché non esistono più figure come Padre Pio? Perché gli farebbero il TSO, tutto qui. Perché non gli permetterebbero a un frate, a un sacerdote che ha le stimmate, questa chiesa falsa non permetterebbe di sopravvivere, statene certi. Padre Pio l'hanno perseguitato, l'hanno sbrandellato, come sappiamo, ne abbiamo parlato con la faccenda di Padre Agostino Gemelli, che si è inventato tutto di sana pianta, come sapete, come ho dimostrato nel mio libro, però diciamo l'hanno lasciato sopravvivere. Oggi un Padre Pio non esiste, almeno non pubblicamente, perché non potrebbe esistere in questa Chiesa che vuole piacere al mondo e che addirittura col Sinodo di Roma la prossima settimana avvia una campagna antievangelica per benedire le coppie gay all'altare. Padre Pio avrebbe benedetto una coppia gay all'altare, ma è figlio dei suoi tempi. Ma il Vangelo non esiste come realtà che, diciamo, come dire, si deve adeguare ai tempi. Il Vangelo non si adegua ai tempi. Il Vangelo è sovratemporale. Ecco, il Vangelo è metafisico, metastorico dal punto di vista della, come dire, della applicazione, perché vale per tutti i tempi. Padre Pio avrebbe accettato le diaconesse e le sacerdotesse all'altare che danno la comunione con le loro mani ai fedeli? Non lo so io. Padre Pio avrebbe accettato questa deriva arlecchina, ecologica, ambientalista, come se la Chiesa esistesse per proteggere l'ambiente? No, la Chiesa non esiste per quello, la Chiesa esiste per salvare le anime. C'è uno smarrimento spaventoso, e Padre Pio non avrebbe mai e poi mai potuto approvare questo sinodo che, nella stragrande maggioranza dell'indifferenza delle masse cattoliche, sta una volta per tutta cambiando il Vangelo di Cristo. E allora, da quella prima messa celebrata con le stimmate, via via, poi la gente si passa voce in paese. Il paese era piccolissimo, San Giovanni Rotondo faceva solo appena un paio di migliaia di abitanti. Comunque sia, tutti vanno lì a messa. Immaginate voi, il giorno prima, Padre Pio celebra la messa alle 5 del mattino, c'è nessuno, ma si sparge voce che porta le stimmate. Da quel momento bisogna addirittura chiamare i carabinieri. C'è un'informativa del tenente dell'arma dei carabinieri di, credo, Manfredonia. Io l'ho recuperata, la trovate nel mio libro, come più volte vi ho detto, in queste più di 400 pagine, non posso raccontarvi tutto, in cui il tenente dice che bisogna intervenire perché a San Giovanni Rotondo c'è grande caos. Allora ricolleghiamoci a questo. Dunque, adesso la messa di Padre Pio, che già era vissuta in modo raccolto prima delle stimmate, diventa il Calvario visibile. Questa è la messa. Incredibile che Dio abbia scelto Padre Pio per ricordare ancora oggi, ai nostri giorni. Farei un sondaggio e sono certo di non sbagliarmi, la gente non sa più che cos'è la messa. Non ci si mette più in ginocchio. Non c'è più devozione e raccoglimento. La messa non è il banchetto festivo dove ci si mette insieme a cantare alleluia. Non è questa la messa. La messa è il sacrificio, lo insegna la Chiesa, la teologia. E Padre Pio è stato un'applicazione vivente di questo. La messa è il sacrificio di Cristo sulla croce, il Calvario visibile. Egli stesso, Padre Pio, chiamava la messa un mistero tremendo. La sua messa durava a volte anche 3 ore. Iniziava alle 5 del mattino e ancora intorno, poniamo alle 8 del mattino, e ancora era messa. Eppure non era un grande predicatore. Il motivo per cui Padre Pio riempiva la chiesa è perché riviveva, difficile a dirsi ai nostri giorni, in un silenzio peraltro surreale, la passione di Gesù. Quando Giovanni Paolo II si è recato nel 1987 a San Giovanni Rotondo, ha sottolineato la centralità della messa nel messaggio di Padre Pio. Ha detto Giovanni Paolo II: la messa è stata per Padre Pio la fonte e il culmine, il perno e il centro di tutta la sua vita e di tutta la sua opera. Ma in fondo questo è ciò che dovrebbe accadere per ogni sacerdote, perché la messa è l'essenza del messaggio cristiano. Un grande convertito da Padre Pio, Alberto Del Fante, considerato a tutt'oggi il primo divulgatore della santità di Padre Pio, che per anni lo aveva perseguitato come mistificatore, così sono parole sue di Del Fante, scaltro che abbindola la gente credula. È facile all'entusiasmo, si è poi convertito questo giornalista miscredente, verosimilmente massone, e ha potuto affermare: la messa di Padre Pio è diversa da tutte le messe che si celebrano nel mondo, non per un diverso rito liturgico, non per una diversa interpretazione, ma perché egli rinnova la passione del Nazareno diventando un'ostia vivente. Nelle puntate precedenti, se vi ricordate, abbiamo letto quel capitolo dove Padre Pio interloquisce con Cleonice Morcaldi, la sua figlia spirituale prediletta, e racconta come lui, Padre Pio, vive la messa. Trovate tutto nel libro. Ecco, qui ci interessa invece collegare il tema della manifestazione delle stimmate visibili a partire dal 1918 e fino all'ultima messa. Qui mi sono lasciato andare a un ricordo autobiografico. Quando ero fanciullo, nel 1982, avevo quindi 9 anni, mi sono recato con la famiglia a San Giovanni Rotondo. Avevo 9 anni, ma ricordo ancora bene che c'era diversa gente che era stata a contatto stretto con Padre Pio e che raccontava, io ho potuto ascoltare questa gente, di aver assistito alla messa di Padre Pio. E tutti dicevano la stessa cosa, cioè vedevamo Gesù in croce. Padre Pio riviveva nella sua carne la passione di Gesù. Un sacerdote ha raccontato che quando era piccolo, servendo la messa padre Pio, da Chierichetto, quindi il Chierichetto, no, il ministrante, vedeva che quando padre Pio si vestiva in sacrestia per indossare i paramenti sacri, cominciava ad ansimare, a sudare, a impallidire. Gesù veniva a vivere in lui, a soffrire nella sua carne crocifissa. Quando indossava il camice, il cingolo, la stola, la pianeta, recitando le formule preparatorie, era come trasfigurato, era già come in un'altra dimensione. Spesso si appoggiava al banco dei paramenti sacri con le mani, sostando a lungo in preghiera, questo prima della messa, con gli occhi chiusi, come estraniato da tutto e da tutti. In quei momenti Padre Pio ogni mattina alle 5 per 50 anni prendeva su di sé il dolore del mondo, l'afflizione dei cuori. E questo è un insegnamento per tutti noi che non siamo Padre Pio e non abbiamo le stimmate, quelle visibili, però ognuno di noi porta le stimmate, nel senso che ognuno di noi conosce in un modo o in un altro il mondo del dolore. È effimero, è vano provare a fuggire dal dolore. Dal dolore non si può fuggire, figlioli cari. Questo è il messaggio cristiano. Il cristianesimo non esiste per scavalcare la croce, ma per abbracciarla. E quando l'abbracci ti santifichi. E quando l'abbracci ti trasfigura il dolore. Quando abbracci il dolore, la malattia, la vecchiaia, gli anni che passano, la morte che si avvicina, hai quella dimensione spirituale che fa la differenza. E quindi se l'altare era il Calvario, la sacrestia dove Padre Pio si preparava era il Getsemani. A un giovane frate che proprio in sacrestia un giorno gli domanda: Padre Pio, che cosa devo vedere nella vostra santa messa? Padre Pio risponde: tutto il Calvario. C'è seriamente da chiedersi che fine abbia fatto questo versante di fronte ai cambiamenti, se non agli sconvolgimenti della riforma liturgica conciliare. Che cos'è oggi la messa per noi? È ancora il sacrificio di Gesù sull'altare o è altro? Siamo divenuti forse luterani? Possiamo domandarci, soprattutto noi preti, noi sacerdoti, come saliamo all'altare per la messa? Quale disposizione interiore c'è in noi? Quale spirito di devozione e di accoglimento? Purtroppo, quando parli con la stragrande maggioranza dei cattolici adulti, come si definiscono i cattoprogressisti che sono dappertutto, e te gli dici che celebri la messa tradizionale in latino, ti guardano come se esci dal museo storico o non so da dove, dal reperto archeologico. Non hanno capito che la messa tradizionale, come Benedetto XVI ci ha ricordato, e come Bergoglio sta facendo di tutto per farlo dimenticare, è la messa che celebrava Padre Pio e ti fa capire meglio il sacrificio di Gesù sulla croce. Il giovane frate domanda ancora a Padre Pio in sacrestia prima della messa: Padre, ditemi tutto quello che soffrite nella Santa Messa. E riceve questa impressionante risposta: tutto quello che ha sofferto Gesù nella sua passione, inadeguatamente lo soffro anch'io, per quanto a umana creatura è possibile. Ancora il giovane frate: allora anche voi siete tutta una piaga, e Padre Pio, e non è questa la nostra gloria? Fiori cari, questo è il tempo in cui recuperare il Vangelo in tutta la sua autenticità. Nostra gloria è la croce di Cristo, dice San Paolo. Oggi sono stato in casa di persone amiche dove ho celebrato la mia messa e mi hanno messo davanti un crocifisso antico. Li ringrazio perché celebrare la messa guardando il crocifisso, dando le spalle alla gente, ti permette intanto di concentrarti. E poi guardando Gesù in croce, tu capisci che è un mistero incalcolabile, quello di un Dio che si fa carne e sale sulla croce. E noi che cosa vorremmo aspettarci? Molti che hanno avuto la grazia di stare vicini a Padre Pio raccontano che Padre Pio, mentre saliva i gradini dell'altare per la messa, tremava. Mentre quando recitava le parole della consacrazione pareva insieme il dolore e l'estasi. Quel che colpisce, occorre ripeterlo, è il profondo silenzio che si creava in chiesa durante la consacrazione che durava a lungo. Erano attimi di eternità che ipnotizzavano i fedeli assiepati intorno all'altare, tutti insieme, perché anche questo sa fare la fede, omologa il popolo santo di Dio. C'erano baroni, gente aristocratica, scienziati, grandi letterati, vescovi e cardinali immischiati a contadini e agricoltori, tutti insieme intorno al mistero di Padre Pio, anzi al mistero di Cristo in Padre Pio. Erano tutti lì assiepati per 50 anni, intorno all'altare, per vedere con i propri occhi il mistero di un frate crocifisso con Gesù. Padre Pio, durante la messa, si sprofondava in Dio, piangeva a lungo. Questo pianto, così dolce e appassionato, sofferto, purtroppo le immagini che abbiamo di repertorio non sono tantissime, Padre Pio non permetteva, sofferto eppure statico, è ciò che ha lasciato una traccia indelebile in molte coscienze. Soprattutto quando veniva il momento di pronunciare le parole della consacrazione, Hoc est enim corpus meum, questo è il mio corpo, pareva che Padre Pio volesse contorcersi. Naturalmente io sto raccogliendo tutte le testimonianze che ho potuto fare presenti. Lo si vedeva accasciarsi pesantemente e cambiare colore in volto, dal pallore a un rosso acceso. Si vedeva chiaramente che Padre Pio allora non era più in grado di reggersi in piedi e che solo una forza misteriosa lo sorreggeva. Allora egli si immergeva nel mistero della croce e i fedeli, presenti in chiesa ogni mattina, riuscì, poi sarà fatto, come sapete, come si chiama, la prenotazione, riuscivano a sperimentare il Calvario. Più volte è stato chiesto a Padre Pio perché piangesse così tanto durante la messa e soprattutto durante la consacrazione. E questa non è una cosa così rara. Ci sono stati anche sacerdoti recenti, non so se li conoscete, italiani, parlo di sacerdoti italiani, cito fra tutti Don Divo Bazzotti, non so se quelli che sono qui presenti ne hanno mai sentito parlare, penso di sì, può darsi di sì. Don Divo Bazzotti è stato un sacerdote toscano, mistico, che è morto nel 2000 e non mi ricordo quando, comunque di recente, e lui, come Padre Pio, e c'è la causa di beatificazione, quando celebrava la messa piangeva, si immergeva nel mistero della croce. Più volte è stato chiesto a Padre Pio perché piangesse così tanto durante la messa, ed egli ha sempre risposto così: perché mi trovo sul Calvario. Ha anche potuto affermare, sono parole di Padre Pio, tutto quello che ha sofferto Gesù nella sua passione, indegnamente lo soffro anch'io per quanto è possibile a creatura umana. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, Padre Pio, scusate, dopo la Prima Guerra Mondiale, Padre Pio celebra alle 5 del mattino, ma in precedenza gli diceva messa alle 4:30. E già dalle 2:30 del mattino si preparava, perché spesso, a causa del desiderio di unirsi a Gesù, non prendeva sonno. Fin dagli anni 20 del Novecento, i fedeli, dalla sera prima, anche in inverno, sfidando quindi diciamo, i rigori del freddo, facevano lunghe code per assistere alla sua messa. Alcune figlie spirituali, forse arruolate dallo stesso Padre Pio, animavano varie preghiere all'esterno, perché voi immaginate, dalla sera prima, significa dalle 8 alle 9 di sera, della sera prima, poi dovevano star lì tutta la notte, e fin tanto che c'è il cielo stellato e fa caldo, reggi, ma quando fa molto freddo, allora pregavano tutta la notte, soprattutto il rosario, in attesa che il portone della chiesa venisse aperto, e per sconfiggere il freddo pungente, nelle gelide notti invernali si cantava. Sembrano scene veramente da medioevo, eppure non sono così lontane. Appena il frate incaricato apriva la chiesetta, scoppiava ogni volta il putiferio. La gente si accalca, pressa, spintona e in modo irruento e incontrollato assedia la chiesa che è sempre più piccola e inadeguata. I più fortunati sono quelli che possono giungere per primi alla balaustra, spesso perché raccomandati dalle figlie spirituali più vicine a Padre Pio o dai frati stessi del convento. Questo monopolio delle figlie spirituali, come la ressa mattutina, che comunque si acquietava quando poi spuntava Padre Pio per la messa, costituiranno indizi pesanti nei primi accertamenti del Vaticano sul conto del frate con le stimmate. Al suono della campanella, quando si annunciava l'inizio della messa, il silenzio però invadeva, direi soprannaturalmente, la calca. Finalmente, dal fondo spunta Padre Pio, con il calice in mano. avanzando lentamente con passo pesante e le spalle curve e osservando con occhi di fuoco la gente che è in chiesa. La scrittrice francese di origini polacche, Maria Winowska, ha scritto, era testimone oculare, i suoi gesti sono moderati, un po' bruschi. La voce è di giusto timbro, leggermente velata. Appena egli è ai piedi dell'altare, il suo volto si trasfigura. Egli si muove in un mondo che rimane a noi impenetrabile. Fin dal primo istante, repentinamente, eccoci immersi in pieno nel mistero. Poi, quando al momento dell'offertorio, rivolgendosi ai fedeli, pronunciava le parole «Orate, fratres», tutti potevano vedere le stimmate, era l'unico momento, perché sapete che nel Betus Ordo il sacerdote si gira verso i fedeli e mostra, perché deve dire orate fratres, quindi deve mettere le mani così, era il momento decisivo. Sono pochi attimi che accrescono nei presenti stupore e devozione. La consacrazione del pane e del vino nella messa di Padre Pio è interminabile, ma i fedeli sono come rapiti nella contemplazione del frate che rivive la passione. Luigi Peroni, uno dei primi biografi di Padre Pio, scrive: terminata la consacrazione, Padre Pio, accasciato ma circonfuso di un radioso pallore, resta immobile, come assorto in una visione che gli domina la mente, mentre la folla che circonda l'altare, in silenzio quasi assoluto, resta attratta dalla suggestiva visione dell'Alter Christus fatto conforme all'immagine della vittima divina. Il momento della comunione, poi, è anch'esso intenso e a causa del crescente numero di fedeli dura anche più di un'ora. Era Padre Pio in persona che dava la comunione a tutti i fedeli. Ancora Luigi Peroni scrive: le dita del Padre, irrigidite dal dolore, trovano difficoltà ad afferrare le singole particole. Quelli che termina il congedo e dice «Ite, missa est», cioè la messa è finita, e adesso, dopo 3 ore circa, un Padre Pio consumato e sfinito, che rientra in sacrestia ogni giorno quasi vacillando. Il mistero ancora una volta, e ogni giorno per 50 anni, si ripeterà sotto gli occhi stupiti di milioni di devoti. La scrittrice polacca, francese di origini polacche, Maria Winowska, ancora scrive: la folla intorno all'altare trattiene il fiato, si è afferrati, trasportati nell'intreccio del dramma. Un dramma che, come sappiamo, si rinnoverà con qualche interruzione periodica ogni mattino fino al 1968. Padre Pio potrà affermare: scendo dall'altare per salire sulla croce, scendo dalla croce per distendermi sull'altare. Ora c'è seriamente da chiedersi, di fronte a questo sinodo che arriva, che porterà la benedizione delle coppie gay, niente, come abbiamo detto tante volte, nei confronti dei gay, ma non si può avere la benedizione in chiesa. E mentre vediamo lo sfacelo totale, che cosa è rimasto di questo messaggio di Padre Pio, il quale, finita la messa, poi andava al confessionale, dove stava anche 10-12 ore a confessare. Ho ancora 4 minuti, 5 minuti, vorrei parlarvi di un dettaglio poco noto. Noi tutti sappiamo delle stimmate di Padre Pio alle mani e ai piedi, però non abbiamo mai visto le stimmate di Padre Pio alle mani, scusate, ai piedi, solo alle mani. Ma pochi forse sanno che Padre Pio portava una stimmata anche alla spalla. Il posto dove Gesù ha portato l'asse orizzontale della croce ha prodotto su rivelazione di Gesù a San Bernardo una ferita profonda, 3 dita. Allora Padre Pio aveva anche lui questa stimmata. Leggiamo: per 50 anni, quasi quotidianamente, centinaia di migliaia di fedeli, prima italiani, poi anche stranieri, hanno potuto assistere alla messa mattutina di Padre Pio. E così anche vedere l'impressionante segno delle ferite della passione sulle mani del santo. Egli, infatti, come si è detto, toglieva i guanti e celebrava a mani scoperte, e questo attirava le folle a San Giovanni Rotondo. Durante la consacrazione, poi, dettaglio non irrilevante, le ferite sanguinavano. A volte le tovaglie erano intrise del sangue che colava dalle mani di Padre Pio. Eppure Padre Pio non ha avuto le stimmate solo alle mani, ma anche ai piedi e al costato, come al costato c'è la ferita, la lancia. Ecco, guardate questa impressionante immagine che vi propone la regia. Questa è una delle canottiere del sottabito di Padre Pio sotto il saio. Guardate un po', è tutto macchiato di sangue, è il sangue che usciva dal costato durante la messa. Ecco, questo tanti non lo sapevano. Quelle ferite nascoste per tutta la vita sovente erano più dolorose delle stimmate alle mani. La piaga del costato, poi, a detta di molti testimoni, era impressionante. Nella raccolta delle tante reliquie del santo, una di quelle che maggiormente fa riflettere è la canottiera o maglia invernale intrisa di sangue in tutta la sua estensione. Però è poco risaputo che Padre Pio aveva anche una ferita procurata al Signore dalla croce portata verso il Calvario. San Bernardo di Chiaravalle ha chiesto a Gesù in una visione quale fosse stata la sofferenza più grande durante la passione. Si sarebbe sentito rispondere: io ebbi una piaga sulla spalla profonda 3 dita e 3 ossa scoperte per portare la croce. Questa piaga mi ha dato maggior pena e dolore di tutte le altre, e dagli uomini non è conosciuta. Fiori cari, non perdiamo mai di vista quanto il Signore ci ha amato e come ci ha salvato. Diverse altre rivelazioni mistiche confermano questa verità. Sembra proprio che Padre Pio portasse questa profonda ferita mistica alla spalla destra. Diversi testimoni lo attestano. Fra Modestino da Pietrelcina, compaesano di Padre Pio, ha giurato di aver visto la maglia del santo, che aveva una vasta macchia all'altezza della spalla destra, vicino alla clavicola, una di quelle maglie di cui accennavamo poc'anzi. La macchia ha avuto un diametro di circa 10 centimetri, che sono più o meno quelli della sindone. Fra Modestino giunge alla conclusione che quello era il segno della piaga della spalla del Signore. Padre Pellegrino Funicelli, per diversi anni assistente di Padre Pio, conferma anch'egli questa verità. Attesta infatti che, aiutando parecchie volte il santo a cambiare la maglia di lana che indossava, aveva notato quasi sempre sulla spalla, ora destra, ora sinistra, un'ecchimosi circolare. Perché Padre Pio non l'ha mai rivelato? Evidentemente, io credo, per pudore, per umiltà. Del resto, se avesse potuto, egli avrebbe nascosto anche quelle alle mani che invece tutti potevano vedere durante la messa. Ma, e questo veramente lo trovo singolare, il testo più singolare della piaga sulla spalla, pensate un po' chi è? Sapete chi è? Karol Wojtyła, che poi diverrà Giovanni Paolo II, il quale ancora giovane, nell'aprile del 1947, studente a Roma, all'Angelicum, trova il tempo di recarsi a San Giovanni Rotondo per assistere alla messa di Padre Pio. Nel libro L'autobiografia segreta, curato da Don Francesco Castelli, storico della postulazione per la causa di beatificazione di Giovanni Paolo II, viene riportata l'intervista al cardinale amico di Wojtyła, Andrej Maria Descur, in cui si afferma l'esistenza di un dialogo tra Padre Pio e il giovane prete polacco, il quale ha il tempo, mentre Padre Pio passa e Padre Pio si ferma un attimo, di chiedergli: padre, qual è la piaga che più le fa dolore? E il santo risponde al giovane prete Wojtyła: quella della spalla. Di questa probabile rivelazione, tuttavia, non si posseggono fonti documentate, anche se la testimonianza così delicata e importante, resa da un cardinale amico del Papa, rimane senza dubbio attendibile. Noi chiudiamo qui questa sera, perché abbiamo promesso di proseguire sempre per ora con le catechesi di mezz'ora. Invochiamo Padre Pio perché dal cielo ci aiuti, e chiediamogli che sappiamo comprendere che è un tempo di grande prova nella quale rimanere saldi, come lo è rimasto lui, ai piedi della croce. Sia lodato Gesù Cristo e avanti con Maria.